titolo, verso casa, viaggio di ritorno dal lager di un soldato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Autori Battolla Enzo, Righetti Angela. Editore GD Edizioni, anno 2018. Codice ISBN 978894828184. Lettore 2027 Paloschi Bruno. Un diario a cui affidare i ricordi che riaccendono in un lampo la bellezza della vita, le feste cittadine, la tavola apparecchiata, la famiglia e soprattutto il legame forte con la mamma che nutre la speranza di un imminente ritorno alla vita. Un'amara illusione che sia tutto finito e che la dura realtà che arriva come uno schiaffo a minare l'aspirazione di ritornare a casa nel tepore caldo degli affetti e delle proprie mai scordate abitudini. Una testimonianza lucida e mai edulcorata, senza filtri, senza menzogne. Un documento prezioso da trasmettere alle nuove generazioni, che passa attraverso la voce di un giovane, poco più che ventenne, abile nello scolpire con la sua matita la memoria delle ragioni di una scelta difficile e tormentata. Motivazione per il premio speciale pubblicazione 2018, concorso gli Inediti, casa editrice GD Edizioni. Angela incontra Raffaella nella scuola di pittura di Solo Arte. Raffaella parla di suo figlio Mattia, 14enne, che con la sua insegnante di italiano si sta preparando alla visita studio in Polonia, ai campi di concentramento di Mauthausen e Birkenau. Angela parla del diario ritrovato di suo suocero e dell'idea di farne un libro rivolto alle giovani generazioni, per non disperdere quelle che sono le esperienze, le memorie e gli avvenimenti storici in esso contenuti. È dall'incontro di due donne appartenenti a due diverse generazioni che nasce questo libro. Dopo 3 anni di guerra e dopo 18 mesi di campo di concentramento, un giovane di poco più di 20 anni pensa di avercela fatta. Spera che la terribile esperienza sia finita. I sopravvissuti vorrebbero andare a casa, ma non è possibile portare milioni di persone attraverso l'Europa distrutta. Arriva la Croce Rossa, distribuisce del cibo, insufficiente a saziare la fame di anni, e dà un piccolo diario e una matita. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma nel libricino Enzo scrive quello che accade e quello che lui sente in cuore. Quelle righe lo legano alla vita, gli ricordano le feste della sua città, la tavola di casa e la famiglia. La mamma, e per lei ogni giorno trova il coraggio di andare avanti. Promette: oserò per te. Professoressa Gabriella Raschi. Testimonianza rivolta alle giovani generazioni per non perdere la memoria delle ragioni di una scelta difficile e tormentata. Un no di militari italiani ripetuto da almeno 600.000 IMI. Professoressa Doriana Ferrato. File 1, pagina 5. Seconda guerra mondiale, un giovane militare di leva, artificiere. 8 settembre 1943, proclamazione dell'armistizio, fine della guerra con la resa alle forze alleate. Il soldato che è riuscito a salvarsi la vita fino a quel momento pensa: finalmente è finita, posso ritornare a casa. Non sarà così. Finirà schiavo. Intorno alle 19:30 dell'8 settembre 1943, il maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo italiano, entra nella sede dell'EIAR per annunciare l'armistizio firmato con il generale Ike Eisenhower il 3 settembre 1943. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. I soldati italiani venivano lasciati senza ordini precisi, finendo così alla mercé dei tedeschi avvelenati dal tradimento italiano e desiderosi di vendicarsi. Per la maggior parte i soldati vennero disarmati e spediti nei campi di internamento in Germania. Quelli per cui si aprì la strada della deportazione, circa 600.000, furono coloro che di fronte alla necessità di scegliere da che parte stare, negarono ogni forma di collaborazione ai tedeschi e ai fascisti che li sostenevano. Battolla Enzo fu uno dei tanti, venne fatto prigioniero e internato a Belzig, Germania, nel Lager Roederhof. Iniziava così la sua resistenza civile. Cenni storici. La Seconda Guerra Mondiale fu il conflitto armato che tra il 1939 e 1945 vide contrapposte le potenze dell'Asse e le potenze alleate. Le tre principali potenze dell'Asse erano Germania, Italia e Giappone. Quelle alleate, Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia. La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio il 1 settembre 1939 con l'attacco della Germania nazista alla Polonia e terminò nel teatro europeo il giorno 8 maggio 1945 con la resa tedesca. Nel teatro asiatico terminò il 2 settembre 1945 con la resa dell'impero giapponese dopo il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki. L'Italia entrò in guerra a fianco della Germania il 10 giugno 1940. La Seconda Guerra Mondiale fu il più grande conflitto armato della storia. Costò all'umanità 6 anni di sofferenze, distruzioni, massacri. Persero la vita circa 60 milioni di persone e al termine del conflitto l'Europa era un cumulo di macerie. 8 settembre 1943 il generale Badoglio, capo del governo italiano, proclamò l'armistizio con una sostanziale resa incondizionata agli alleati. L'obiettivo dei membri dell'asse era l'espansione dei propri territori con la costituzione di veri e propri imperi attraverso la conquista militare, il rovesciamento dell'ordine internazionale creatosi dopo la Prima Guerra Mondiale e la neutralizzazione del comunismo sovietico. L'armistizio segnerà l'inizio della lotta di liberazione in Italia, con da una parte i reparti militari della Repubblica di Salò e i sostenitori e collaborazionisti delle truppe occupanti della Germania nazista e dall'altra i partigiani italiani sostenuti materialmente dagli alleati. In mezzo si trovò la popolazione civile che subì rappresaglie e repressioni di ogni tipo. Basta leggere l'epigrafe del poeta Salvatore Quasimodo incisa su una lapide posta sul Monte Sole nell'area di Marzabotto in memoria dei martiri della Resistenza e a ricordo dell'orrenda strage che si consumò dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 per comprendere il dramma della popolazione civile. Testimonianza del consumato orrore di civili strappati senza alcuna colpa alla loro quotidianità è pure la scultura posta sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista di Migliarina, Spezia. L'opera dell'architetto Andrea Becconcini evoca i famigerati tralicci dell'alta tensione che circondavano i lager e i tragici binari sui quali transitavano i trasporti di morte. La sua dedica, in memoria della deportazione migliarinese e spezzina del 1944 nei campi di sterminio nazisti, Aned La Spezia, ci ricorda il crudele rastrellamento del 1944 avvenuto nel quartiere di Migliarina e alla Spezia. Settembre-ottobre 1944. Questa è memoria di sangue, di fuoco, di martirio, del più vile sterminio di popolo voluto dai nazisti di von Kesselring e dai loro soldati di ventura dell'ultima servitù di Salò per ritorcere azioni di guerra partigiana. I 1830 dell'Altipiano, fucilati ed arsi da oscura cronaca contadina e operaia, entrano nella storia del mondo col nome di Marzabotto. Terribile e giusta la loro gloria, indica ai potenti le leggi del diritto, il civile consenso per governare anche il cuore dell'uomo. Non chiede con pianto o ira onore invece di libere armi davanti alle montagne e alle selve dove il lupo e la sua brigata piegarono più volte i nemici della libertà. La loro morte copre uno spazio immenso. In esso uomini di ogni terra non dimenticano Marzabotto, il suo feroce evo di barbarie contemporanea. Epigrafe del poeta Salvatore Quasimodo in memoria dei martiri della Resistenza. 25 aprile 1945. Ricorda, o cittadino, questa data e spiegala ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Racconta loro come un popolo in rivolta si liberasse un giorno dall'oppressore e narra loro le mille e mille gesta di quei prodi che sui monti, nei borghi e in ogni luogo sbarrarono il passo all'invasore. Né ti scordar dei morti, né ti scordar di raccontare cos'è stato il fascismo e il nazismo. E la guerra ricorda le rovine, le stragi, la fame e la miseria, lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri. Ricordati di Buchenwald, delle camere a gas, dei forni crematori, e tutto questo spiega ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli non perché l'odio e la vendetta duri, ma perché sappiano quale immenso bene sia la libertà e imparino ad amarla e la conservino intatta e la difendano sempre. 25 aprile 1955. A memoria di quel triste periodo, nel 1949 fu istituita, nella data simbolica del 25 aprile, la festa nazionale della liberazione dal nazifascismo. La data del 25 aprile 1945 non fu l'ultimo giorno di combattimenti, ma il giorno di una vera svolta, verso la fine della occupazione tedesca e del fascismo. Il vento di follia che ha spirato sull'Europa dal 1939 al 1945 ha travolto milioni di esseri umani senza distinzione di età, razza, religione, cultura e ceto sociale, privandoli della dignità e della vita. La lapide posta sulla facciata dell'edificio dell'ex comune di Scandicci esorta a ricordare tutto ciò che è stato e a tenerlo sempre vivo e presente. E voi imparate che occorre vedere e non guardare in aria, occorre agire e non parlare. Questo mostro stava una volta per governare il mondo. I popoli lo spensero, ma ora non cantiam vittoria troppo presto. Il grembo da cui nacque è ancora fecondo. Bertolt Brecht. A Davide e a tutti gli uomini e le donne del futuro, con la speranza che il ricordo di quel tormentato passato possa aiutarli a costruire un domani migliore. Enzo Battolla, nato a La Spezia il 6 gennaio 1921, militare, sergente maggiore artificiere, capo posto, catturato l'8 settembre 1943 nella caserma del comando artificieri Piacenza. Prigioniero numero 119670, Lager Roederhof, Belzig, Germania. Internato militare italiano. Memorie della moglie Cristiana. La mattina dell'8 settembre, alla sveglia, in caserma, erano rimasti solo i soldati. Il più alto in grado era Enzo. Si sono affacciati alle finestre e hanno visto un cannone puntato sulla caserma. Si sono chiesti: che fare? Che cosa si poteva fare con un cannone puntato addosso se non arrendersi? I militari catturati vennero condotti con tradotte, stipati dentro ai vagoni in Germania. Durante il viaggio si verificarono dei tentativi di fuga. Chi non vedeva via di scampo e aveva la possibilità di farlo, scriveva la propria identità su biglietti che faceva cadere dal treno per lasciare una traccia di sé. Enzo fu uno di loro. A settembre 1943 il padre ricevette una lettera con la quale lo informavano che avevano trovato lungo la linea ferroviaria un biglietto di suo figlio Enzo, con cui pregava chi lo avesse trovato di avvisare la sua famiglia che era in transito su un treno diretto in Germania. Fu così che la famiglia venne a conoscenza della sua sorte. I militari internati vennero avviati al lavoro forzato nei vari comparti industriali, nell'economia in generale, assegnati alle aziende che ne facevano richiesta per incrementare la produzione e a sostituire i lavoratori tedeschi chiamati alle armi. Al Lager Enzo era stato assegnato al lavoro in una fabbrica di meccanica. Fra le varie mansioni doveva insegnare il mestiere da tornitore a un giovane tedesco. Questi aveva preso un po' in simpatia Enzo e ogni giorno gli prometteva che gli avrebbe portato delle prugne, ma non gliene portò mai perché aveva terrore di essere scoperto. Questo giovane tedesco lo metteva spesso in guardia e quando, dopo che era stato distribuito il rancio, i militari dicevano che ce n'era ancora, lui gli diceva di non prenderlo perché c'era stato sputato dentro. Enzo rispondeva: «Ma io ho fame», e se poteva avere ancora un po' di zuppa, la prendeva e la mangiava lo stesso. La maggior parte dei tedeschi manifestava per i militari italiani il più profondo disprezzo ed un odio implacabile dal quale scaturirono disumani maltrattamenti. Pagina 19. File 2, pagina 24. Diario. Dopo la resa della Germania, un'ondata di uomini e donne, vestiti di soli stracci, in condizioni miserabili, si misero in marcia verso i propri paesi di origine, a piedi attraverso un territorio devastato, in cui difficilmente potevano aspettarsi un qualche aiuto e dove i mezzi di trasporto non funzionavano più. Anche il ritorno fu un'esperienza durissima per il rimpatrio. Gli alleati, che li avevano liberati, adottarono le procedure proprie della struttura militare, le quali prevedevano prima il raggruppamento degli internati in campi di raccolta e di smistamento, poi il loro trasferimento in centri speciali di disinfestazione. Gli uomini erano costretti alla quarantena per prevenire la diffusione delle malattie di cui potevano essere portatori. Le conseguenze di tali procedure costrinsero gli ex internati ad un sostanziale prolungamento della prigionia. 2 maggio, mercoledì 1945. Sveglia in lager senza poliziotti, casino in cucina, nuove e disgustevoli constatazioni. Saccheggiato Belzig. 3 maggio, giovedì 1945. A mezzogiorno arrivano i russi. Alla sera si parte e si arriva a Niemeg. Ottima cosa, buon dormire, valanghe di cibo. Dopo 2 anni, saccheggiata Niemek, visioni macabre. Quando è stato liberato, aveva ancora addosso la divisa da militare che aveva al momento in cui era stato catturato. I pantaloni avevano 32 toppe. Per vestirsi decentemente, ha spogliato un morto, sconosciuto, e ha indossato gli indumenti dello stesso. I tedeschi erano scappati tutti. I russi hanno aperto i cancelli e liberato i prigionieri che, scortati dai russi, si sono messi in marcia sulla via del ritorno. 4 maggio, venerdì 1945. Si parte per Treven-Britzen con polacche. 5 maggio, sabato 1945. Si parte per Interborg e per Dahme con lascia passare. Le polacche ci lasciano. 6 maggio, domenica 1945. Adame, molto saccheggiamento. Pane. 7 maggio, lunedì 1945. Si sorpassa Dame, sosta alle Busa. 8 maggio, martedì 1945. Sempre le Busa. 9 maggio, mercoledì 1945, per Torgau. A Torgau, ponte rotto. Sosta. Le macabre visioni continuano. 10 maggio, giovedì 1945. Sosta a Torgau. Ottimo Essen. Nota. Essen uguale mangiare in lingua tedesca. Fine nota. 11 maggio, venerdì 1945. Si passa l'Elba per Eilimenburg. Ha attraversato l'Elba a nuoto. Prima l'ha attraversata con gli zaini, il suo e quello del suo compagno di viaggio. Poi è tornato indietro e, siccome il suo compagno non sapeva nuotare, ha attraversato di nuovo il fiume con il compagno sulle spalle. Enzo concludeva sempre dicendo: attraversare l'Elba non era come attraversare il Vara. 12 maggio, sabato 1945. Sosta Eilimburg. 13 maggio, domenica 1945. Per Machem. Sosta al lago. Bagno, gita in barca, dormito in fienile, mangiato patate regalate. I tedeschi sono cambiati. Qualcuno. 14 maggio, lunedì 1945. Per Machem, non raggiunto ieri sera. Si sorpassa verso Lipsia. Nella sera si giunge a Lipsia in lager. Lager sporco, insetti numerosi, corpo immune. Dormirò egualmente. I prigionieri sono stati liberati dai russi, i quali successivamente li hanno passati in consegna agli americani. 15 maggio, martedì 1945. Sveglia di nuovo in lager. Vita di lager. Poco mangiare. Si attacca alle riserve. Con i russi si mangiava di più. 16 maggio, mercoledì, sempre lager. Escursioni fruttuose in cerca di Essen. 17 maggio, giovedì, lager. Passeggiata in Lipsia, ricordi, disastri, desideri. 18 maggio, venerdì, sempre lager. Molti francesi partiti. Si spera di partire presto. 19 maggio, sabato. Lager. Rastrellamenti sempre fruttuosi di Essen. Primi desideri di andarsene dal lager. 20 maggio, domenica. Di ritorno da ricerche, un'amica ci insegna un altro lager fuori Lipsia, che sembra più ospitale. Si decide di indagare e, se possibile, andarsene. 21 maggio, lunedì. Si decide di partire e si va verso Tauca. Nuovo lager. Sistemazione discreta in baracca. Mangiare migliorato, ma non sufficiente. Si sta molto meglio, ma occorre anche qua trafugare. Ottimo bagno. da Belzig a Tauca, sempre a piedi, da Tauca contradotta fino ad Innsbruck. Dopo disinfestazione nel campo di concentramento di Innsbruck, proseguito viaggio su treno, vagone scoperto fino a Verona. Da Verona a Milano su camion. Da Milano via Genova fino alla Spezia con treno. Durata viaggio 82 giorni. 22 maggio, martedì. Lager in sistemazione. Fatto saliente. Delusione tabacco. Notizie radio. Scritto a casa. 23 maggio, mercoledì. I miei compagni si sono alzati molto presto. Ritornano alle 10 con molte patate e latte. Giornata di festa. Nel pomeriggio a Lipsia a trovare gli amici. Si sono sistemati bene, cambiando lager. Sono contento di questo. La sera buona zuppa di patate e latte. La posta è tornata indietro. Mi dispiace molto. A letto ho pensato molto a casa prima di addormentarmi. Notizie radio sconfortanti. 24 maggio, giovedì. In altri tempi, festa nazionale. Oggi ancora sveglia tardi. Buona colazione. Ho ascoltato un poco di radio, per la prima volta dopo 20 mesi. Mi ha colpito la solita voce di allora. Nostalgia di quei tempi. Nel pomeriggio, episodio di rancore tra italiani. Ne spiace. La sera, con la sera, sempre le cose che mancano. Famiglia, casa, spensieratezza. Quanto tempo ho ancora di inutile attesa? 25 maggio, venerdì. Sveglia tardi. Bagno, bucato. Mangiare abbondante, ma poco buono. Pomeriggio, passeggiate. Giornata normale di attesa sempre inutile. Notizie radio discrete. La sera, lunghe chiacchierate e ricordi. Scrivo in branda. I racconti continuano e la mente si divaga. 26 maggio, sabato. Doccia. È sera, conclusione di un'altra giornata perduta. Discussioni di donne. Temporale. Vuoto quasi assoluto. 27 maggio, domenica. Ancora a Tauca. Attesa sempre più snervante. La sera in cucina si balla. Rissa tra polacchi. Nessuno svago per noi. Il morale discende. 28 maggio, lunedì. Lavorato un poco in officina. Fatto un carrettino. La giornata è passata meglio. La sera, girotondo, 10 minuti di spensieratezza, quindi di sentimento. Il morale si mantiene. 29 maggio, martedì. Giornata di lavoro a titolo di svago. Dopo tanto il sole riscalda. Doccia fredda. Giocato a poker per la prima volta. Giunti a Tauca. Sigarette e commercio. Monotonia. 30 maggio 45, mercoledì. Mattinata fruttuosa per quanto riguarda il rastrellamento viveri. Pomeriggio e sera sorgenti amare di notizie quasi disastrose. Speriamo non siano vere. Certo, influiscono molto sul morale di tutti. Malgrado ciò, sento ancora che la mia buona stella mi proteggerà. ci proteggerà tutti da un ancora più amaro destino. La voce del mio pensiero vuole che io pensi così, e così sarà. Mamma, questa sera ti penserò di più. Domani forse ancora una volta ti abbandonerò, o forse ancora una volta oserò per te. Piove. 31 maggio 45, giovedì. Tutta la notte è piovuto. Sogni strambi. Sveglia all'una del pomeriggio. La sera mangiato gnocchi molto buoni, quasi all'italiana. Notizie ottime, magari fossero vere. Malgrado l'incredulità, il morale si rialza un poco. Serata di discussioni varie, sempre donne. 1 giugno 45, venerdì. La mattina gita di rastrellamento abbastanza fruttuosa. La sera libera uscita prolungata. Notte in bianco in un altro lager dove si ballava. Poco svago, ma non proprio niente. Notizie varie, non credo più a niente. Il rientro in patria sembra che si allontani invece di avvicinarsi. Occorre ancora molta filosofia. Le uscite dal lager, passeggiate, erano dettate dalla necessità di arrangiarsi per procurarsi un supplemento di cibo. Ricerche spasmodiche di campi dove raccattare, rastrellare, crauti, patate, rape, carote o altro di commestibile con cui poter colmare la fame. Alimenti che venivano spesso mangiati crudi, come Iddio l'ha creati. 2 giugno 45, sabato. Doccia, notte in bianco, notizie buone. Sembra che si incominci a partire. Il morale risale. Mangiato bene come sempre. 3 giugno 45, domenica. Notte in bianco. Questa mattina l'altro lager si è preparato a partire, ma non è partito. Però sembra che parta domani. Serata di attesa ansiosa di buone novità. 4 giugno 45, lunedì. Sveglia presto, gita a Lipsia, infruttuosa. Partenza del primo lager. Diversi quintali di patate. Guardia, noiosa. La sera due donne, due bambine, sono tedesche ma fanno pena. Sono ancora qua. La sera lezione ai civili italiani da parte del SM Savini. Ragazzo in gamba. Danzato tutta la notte. Quasi spensieratezza. Si attende la partenza che sembra vicina. Pare un sogno rivedere l'Italia. Qualche cosa ancora mi rende incredulo di simile gioia. La radio trasmette notizie buone. Scritto a casa. 5 giugno 45, martedì. Doccia. Niente da segnalare. Si attende sempre. Mangiato gnocchi. Buoni. 6 giugno, mercoledì. Sveglia tardi. L'ordine di partire non viene. Si rimanda a sabato o domenica. Lettura tutto il giorno. La sera cena pantagruelica, come sempre. Passeggiata a Listening. Al rientro ancora lettura. Libro giallo. Si rievocano le carceri e mi ricordano la mia prigionia. Ricordo doloroso. Pagina 65. File 3, pagina 67. 7 giugno. Sveglia presto per la guardia. Noiosa. Sembra che sia giunta a Tauca la tradotta per noi. Forse dopo domani si parte. Scrivo dalla branda ed un altro giorno è passato. Anche stasera abbiamo mangiato al quadrato. Razioni spaventose. La salute non manca. Con essa la fiducia nell'avvenire. Vicino. Stasera con la mente sono in Italia. 8 giugno. Sveglia normale. Arrivo di nuovi italiani per la partenza che avverrà secondo gli ordini domani alle 8. Forse è alla volta buona. Mi accingo a passare l'ultima notte a Tauca? Lo spero con fede. 9 giugno. Sveglia prestissimo e preparativi di partenza. Si va alla tradotta e, con immancabile casino, si sale tutti ma separati, chi su di un vagone, chi su di un altro. Io sono rimasto col mio migliore amico. La tradotta ha fatto diversi chilometri verso sud, Norimberga. 10 giugno. In questo vagone si dorme male. Siamo in 40 e c'è poco posto, ma si va verso l'Italia e sembra una reggia. La tradotta prosegue però piano. Avuto pacco dagli americani. 11 giugno. Oggi si è fatta più strada di ieri. Non capisco ancora se si va verso la Svizzera o verso il Brennero. Siamo nei dintorni di Monaco ed in questo momento il treno si arresta. Sarà una delle solite ingrandite pause. Speriamo riparta subito. Ecco, fischia, si va. Quale linea non importa, ma verso l'Italia. 12 giugno. Ieri sera ci siamo sbagliati. Una illusione svanita per il momento. Infatti ci si arresta qua a Ulm, cittadina molto bombardata tra Monaco e la Svizzera. Campo di concentramento, 10.000 anime. Grande confusione, dormito malissimo, morale vinto. Tiriamo avanti. 13 giugno, dormito un po' meglio su queste tavole. Si mangia poco, riserve finite. A grandi passi si avvicina la fame. Le partenze sono molto lente e si prevedono nuovi sacrifici. Vorrei scappare, ma il confine è forse ancora troppo lontano. Sempre avanti con la visione della famiglia nel cuore. Abbiamo passato più grandi dolori e più dure prove. Supereremo anche queste, che forse sono le ultime. 14 giugno. Questa mattina ci siamo messi con i partenti e si sale in tradotta credendo questa volta di andare in Italia. Si cammina sino a sera sperando da un momento all'altro che ci diano qualche cosa da mangiare, ma anche questa è un'illusione. La sera è giunta e con essa un'altra delusione. Sorpassata Stoccarda, ci si arresta in un paesetto. Concentramento, dormito male. Prima di farci rivedere l'Italia, ci fanno venire una barba. Camminato a piedi, mattina e sera. Fatiche, disagi e fame. 15 giugno. Dopo 36 ore di digiuno si mangia. Patate rastrellate e zuppa regolare. qua dentro si organizza, bene o male, all'italiana e si tira avanti. Gli americani cercano volontari per il servizio del campo. Sarei andato, posti esauriti. Sistemazione sempre su tavole. Ritrovato due amici. Per adesso si abbandona la speranza di andare a casa. 16 giugno. Le giornate sono lunghissime. L'unica occupazione è di rastrellare qualche patata che si cucina come l'ha creata Iddio, per calmare un poco le esigenze dello stomaco, che è sempre un bel prepotente. Si sente un po' di musica, si assiste a scandali di italiani e nel contrasto si pensa a casa con una intensità che rasenta lo spasimo. Vivere così, con una incessante ansia nel cuore che non si raggiunge mai. Tanto più che oggi ci dicono che l'Italia può ricevere solo 2.000 italiani al giorno. Siamo in molti quassù e si prevede quindi molta attesa. Possibile che l'Italia non possa aprire più generosamente le braccia ai suoi figli? No, non è vero. 17 giugno, domenica. Ci si sveglia sempre più indolenziti. Le tavole sono e rimangono un duro giaciglio. Raccolta qualche patata nei rifiuti. Manca tutto. Mangiare, fumare, libertà. La prigionia continua e sembra più pesante di prima, forse perché credevamo che fosse finita. La ragione credo che sia anche il desiderio così acceso di rivedere la famiglia alla quale non si può dare notizie e che da un giorno all'altro ci attende, noi che non arriviamo mai. Ma noi, per adesso, siamo ancora vivi. Il passato è un doloroso ricordo. Il presente non ci dà nulla, ma anche se l'avvenire ci riserva altri beffardi destini, sarà almeno un altro dolore che qualche cosa darà. È sera, ma non ancora notte. Sarà un'altra notte scomoda, una delle tante nell'attesa di un'alba veramente tale. È sera di una domenica cominciata e finita tra queste quattro mura. 8 giugno, lunedì. Uguale come ieri, forse come domani. Dentro al campo questi 8.000 italiani cominciano a parlare del malcontento per il mangiare, eccetera. Per il rimpatrio, per la libertà, perché ancora sentinelle armate ci circondano. Credo che non servirà a niente. Le giornate sono sempre lunghe e monotone, tristi, creature posate su casse da morto. Avanti, avanti, avanti. Qualcuno comincia a scappare. 19 giugno, martedì. Sempre quassù vicino a Stoccarda, sulle tavole si incomincia ad abituarsi. Il mangiare non aumenta, ma i miei compagni lavorano per la cucina e qualche cosa si rimedia. Sono partiti qualche centinaio di civili per altro campo, ma siamo sempre in molti. Di rimpatrio non se ne parla ancora. Forse ai primi di luglio. Ci metterei la firma. La sera sentito buona musica. Pianoforte. Doccia. 20 giugno, mercoledì. Giornata sempre uguale. Molto caldo. Udito musica e canto. Lunghissima. Ogni giorno pare un secolo. 21 giugno, giovedì. Questo paese si chiama Ludwigsburg. L'ho saputo oggi leggendo un avviso che dice, tra l'altro, di pazientare ancora un poco, che presto ci sarà il rimpatrio. Speriamo bene. Questa sera piove, temporale, ma però fa sempre caldo. Le giornate sono sempre lunghe, vita di caserma da consegnati. Oggi mi sono tagliato i capelli quasi a zero. Sono convinto che prima di essere a casa siano di nuovo lunghi. Si comincia a rassegnarsi a questa vita. Abbiamo avuto le sigarette, una a testa, ce n'è d'avanzo. Doccia calda, bucato. 22 giugno, venerdì, dormito molto. L'acqua l'invita a dormire. Quest'oggi di nuovo sigarette, 5 a testa. La razione aumenta, non c'è male. Solito mangiare, quindi poco, ma la fame, chissà perché, non si sente ancora molto. La verità è che qualche cosa fino ad oggi abbiamo racimolato. Giornata sempre lunga, oziosa. La sera ancora bella musica. 23 giugno, sabato. Oggi per la prima volta ho avuto il permesso e con un amico sono uscito. Fatta molta strada, trovato poche patate per una zuppa già consumata questa sera. Nessun'altra cosa notevole. Questa sera sono un po' più stanco del solito. Meglio così, dormirò più bene e più in fretta, senza pensare, prima di addormentarmi, delle ore intere alla famiglia lontana e a tutte le gioie che ci sono sempre negate. Oggi niente fumare, qualche cicca trovata in paese, umiliazione abituale che non mi umilia più. Perché? Perché? 24 giugno, domenica. Oggi San Giovanni, festa di mia sorella Dora. Auguri affettuosi. Sveglia sempre tardi. Messa al campo, ascoltata per metà. Oggi è entrata in funzione la piscina, che onore chiamarla così, ed ho fatto il bagno. Acqua molto fredda perché è piovuto. Ho finito adesso di mangiare il secondo rancio rubato e sto fumando una specie di sigaretta regalatami. Ce n'è abbastanza per essere su col morale, anche se è domenica e se mentre scrivo un compagno sta esalando. Ah, che brutte domeniche, tanto più che questa sera le notizie sono buone e sembra che presto si parta, questa volta proprio per l'Italia. La sigaretta è finita, era da prigioniero. Adesso quindi non mi resta che fare una passeggiata in caserma, ascoltare un po' di musica e andare a dormire. Questa sera con una più profonda fiducia nel domani. Festa a Migliarina. 25 giugno, lunedì. Giornata molto calda. Bagno in piscina. Tirato fuori un inesperto. Con mercato mio avuto qualche sigaretta. Fumata beata. Ieri sera fuori hanno ucciso un italiano. Ordine di uscire a nuclei. I tedeschi sono sempre tedeschi, ma hanno già pagato e ancora pagheranno, come abbiamo pagato e pagheremo noi, ma speriamo che con loro siano un po' più crudeli. 26 giugno, martedì. Molto caldo. Bagno in piscina mattina e sera. Solita vita. Questa sera temporale. Notizie stupide. 27 giugno, mercoledì. Tempo nuvoloso, freddo. Comperato tabacco. Avuto tesserino dagli americani. La sera ascoltata musica. Altra giornata perduta. 28 giugno, giovedì. Sempre nuvoloso. Piove ed è freddo. Nel cortile hanno sistemato un altoparlante. Ascoltate notizie radio normali. Niente di nuovo per noi. Aspettare. Aspettare ancora. Per quanto tempo? 29 giugno, venerdì. Festa di precetto San Pietro e Paolo. Quando ero a casa mi ricordo la chiesa dei frati a Mazzetta come un sogno lontano. Messa al campo, per la seconda volta uscito in paese, ballo al parco, niente di nuovo. La sera piove ed è freddo, chissà che bel sole ci sarà in Italia, quando ci riscalderà anche noi. 30 giugno, sabato, è fine di mese. Già da 2 mesi quasi ho lasciato Belzig, sapendo e non sapendo quello che mi aspettava, ma speravo in 2 mesi di essere giunto perlomeno in Italia. Sono ancora qua, invece, quasi prigioniero. Il nuovo mese speriamo che ci porti più vicini a casa, anzi, a casa. Questa sera la radio ha annunciato che da domani ricominceranno i rimpatri. Non saremo i primi, ma purché incomincino, toccherà anche a noi. Oggi giornata uguale, tempo sempre nuvoloso. Questa sera penso, come sempre, al momento in cui arriverò a casa e ne ho quasi paura, ma i pensieri cattivi li voglio sempre scacciare. Tutto dovrà essere come io immagino. Attendere ancora con fede. Pagina 99. File 4, pagina 101. 1 luglio 1945, domenica. Messa al campo. Pomeriggio libero. Uscita con permesso falsificato. Passeggiata al parco, ma sul ritorno piove. Una buona bagnata. La sera ascoltata radio. Niente di nuovo. 2 luglio, lunedì. Partita di calcio allo stadio. Italia-Grecia, vinta 1-0, bella partita. Ancora di ritorno piove. Bagnata discreta. Tutta la sera piove e fa freddo. Quasi troppo freddo. 3 luglio, martedì. L'estate germanica continua. È piovuto tutta la notte. Piove ancora. Fa freddo. La radio dice che i rimpatri continuano rapidamente, ma la realtà è che procedono molto piano. In Italia ci andremo, lo speriamo tutti, ma intanto siamo ancora qua e se non ci si arrangiasse si farebbe molta fame. 4 luglio, mercoledì. Doccia fredda, tempo sempre piovigginoso. Libera uscita. Primi elenchi di partenze. 5 luglio, giovedì. Oggi c'è il sole, chiamato nelle partenze, ma quando si parte? Capogruppo? Guadagnato un pacchetto di sigarette nazionali esportazioni. Oggi l'orchestra del campo ha suonato per noi belle canzoni. Tutti parlano delle partenze, ma non si sa ancora nulla di preciso. Ad ogni modo, qualche cosa si prepara. Si può quindi un poco sperare. 6 luglio, venerdì. Tutto il giorno continuano a chiamare gli uomini per tradotta. Tutti dicono che si parte presto. Un po' ci voglio credere, ma poco. Questa sera di nuovo piove. Il nostro cappellano ha parlato al microfono con parole molto vere. Intanto la nostra attesa continua. 7 luglio, sabato. Si parla sempre di partenze, ma non si parte ancora. 8 luglio, domenica. Partita di calcio Italia-Polonia. 3-1, bella. La sera discussione di partiti. Si attende sempre. Doccia, bucato. 9 luglio, lunedì. Si attende sempre. Si vorrebbe non pensare più. La radio dice che in Italia c'è sciopero e fame. 10 luglio, martedì. Il microfono situato nel centro del campo continua a chiamare elenchi di partenze e veramente qualcuno comincia a partire. Ho dato una lettera ad un rimpatriante. Speriamo tra pochi giorni tocchi a noi. E per questo grande ansia che si misura solo coi battiti del cuore. Forse il rimpatrio è vicino. 11 luglio, mercoledì. Oggi ho rimediato un pagliericcio e dopo 40 giorni cesso di dormire sulle tavole, o meglio sull'armadio che è stato il mio giaciglio. Le partenze continuano, la speranza aumenta e con essa l'ansia di rivedere la casa. Dalla mattina alla sera il pensiero è molto lontano. Ad ogni modo, sulla bocca di tutti c'è la fatidica frase: «La va a Baichi!» 12 luglio, giovedì. Ho riposato magnificamente sulla paglia e ora è di nuovo sera. La speranza di ripartire presto tiene viva in noi tutti questa snervante attesa. La radio questa sera ha detto: si va a casa. È tanto che lo dicono che sembra di fare fatica a crederci. Ad ogni modo, ancora e sempre tiriamo avanti. 13 luglio, venerdì. Anche questo giorno è passato e forse domani si parte per l'Italia. Aspettiamoci una nuova delusione prima di illuderci troppo. Questa volta però sento anch'io che è la buona. Doccia calda e fredda, mangiare a volontà, così lascerò la Germania. Che differenza da quando vi sono venuto. 14 luglio, sabato. Stamane abbiamo lasciato Lidi Vigsborg, che saluto con la speranza di non rivedere mai più. Però si cammina poco. Sosta in binario morto prima di Ulm. 15 luglio, domenica. Ho trovato un sedile e ho dormito discretamente. La sosta però continua. Forse si riparte domani. Siamo sfortunati. 16 luglio, lunedì. Anche oggi la sosta continua. Si parte verso sera e alle 10 di nuovo fermi. Binario morto vicino a Monaco. 17 luglio. Fermi tutta la notte. A mezzogiorno di nuovo via libera. Continuo terrore dei binari morti. Si cammina fino a sera, si attraversa un poco di Austria e si vedono le prime Alpi. Sosta di nuovo, ci dicono per un giorno, tra monti e vicino a un fiume. 18 luglio, altro giorno di sosta. Gite su per questi monti, belle vedute, ma l'Italia non si vede ancora. Ci fanno impazzire. 19 luglio, alle 7 partenza. Camminato poco e adesso di nuovo qua, nei pressi di Innsbruck. Concentramento, 10.000 anime. Bordello, suddivisione di gruppi, Italia, Nord e Sud. Io sono segnato Nord, ma forse ho sbagliato. Uguale, basta tornare in Italia. 20 luglio, sveglia presto per disinfestazione. Lunga fila, niente di nuovo, gita sui monti, attesa di domani per la partenza. 21 luglio, questa mattina siamo partiti, vagone scoperto, piccolissimo, in 42, ore 7.30, Brennero. Italia, finalmente. Buona accoglienza a Vipiteno e Bolzano. Lacrime di gioia nascoste. 22 luglio, notte insonne, alle 11 a Verona. Attesa sino alle 6 di sera. Infine gli americani ci caricano su camion a rimorchio 104 liguri e questa sera, o meglio all'una del 23, siamo a Milano. Durante tutto il tragitto festosi saluti a Verona, Brescia, eccetera. 23 luglio, di nuovo notte insonne. Partiti alle 5.30 in treno per Genova. Scrivo in stazione a Genova dove ci hanno dato anche da fumare. Si attende, forse soldi e camion. Ho guardato sulla carta e mi separa ormai da Spezia una capriola di Pidocchio un po' grosso, ma ormai faremo anche quella. Tutti chiedono notizie di parenti e siamo spiacenti di non poterle dare sicure. Il percorso del rientro in Italia. A piedi, in marcia. Belzig, Niemeg, Treunenbrietzen, Interborg, Dahme, Lebusa, Torgau, ponte rotto, a nuoto ha attraversato il fiume Elba. A piedi, in marcia. Eilenburg, Machem, Lipsia, Tauca. Salito su tradotta verso Tauca, Norimberga, Ulm, verso Stoccarda, Ludwigsburg, Ulm, verso Monaco, Innsbruck. Su treno, vagone scoperto. Brenner, Vipiteno, Bolzano, Verona. Su camion, Brescia, Milano. Su treno, Genova, La Spezia. Pagina 121. File 5, pagina 127. Lettere dalla prigionia. 4.5.44. Carissima mamma, come ti ho già scritto nella mia precedente, ho ricevuto vostre cartoline. Spero che Uba sia ancora a casa e che siate tutti in buona salute, come me, e ancora di più. Qua la vita non cambia. Si lavora a turno, giorno e notte, e le giornate passano tutte uguali. Siamo sempre tutti in attesa, ansiosa, di pacchi. Ed oggi ti invio il terzo modulo che attendo di ritorno con ansia. Cose che necessitano. Chiodi per scarpe e lucchetto. Qualche maglia invernale, mangiare, fumare. Cara mamma, mi piange il cuore a scriverti così, ma credimi che vorrei poterne fare a meno. Non pensare male, però. Prima o dopo dovrà finire. Anche se sembra eterna. Penso sempre a voi tutti e ai sacrifici che dovrete fare e forse alle paure che passate, speriamo soltanto paure, e l'ansia di essere con voi diventa sempre più penosa. Ma ancora una volta ti voglio pregare di non piangere. Vedrai che un giorno saremo di nuovo tutti uniti. Con questa speranza sembrano meno penosi tutti i sacrifici. Sii certa che io vivo solo per te, per voi tutti. Cara Mary, ti bacio affettuosamente, ti raccomando di essere buona. Impara anche tu ad amare di più i tuoi genitori. Avrai tempo dopo per imparare ad odiare. Una infinità di baci a te e a mamma, al papà, a tutti. Alla Anelita, a Vito, zia Emma e Giacomo e Anna. Ancora baci, baci, baci dal tuo Enzo. Non vi ho detto che sono insieme a uno di Pitelli, Atteneo Giuseppe. Siamo amici. Baci, Enzo. 29.5.44. Cara mamma, come ti ho già scritto, ho ricevuto due altre vostre e sono un po' più contento. Ti assicuro ancora del mio buono stato di salute e così spero sia sempre di voi tutti. Manda i miei affettuosi saluti alla zia Anelita e Vito. Io non gli scrivo perché ci fanno scrivere poco e perciò preferisco voi. Attendo sempre pacchi e spero che ormai siano vicini. Penso sempre a te. Vi bacio affettuosamente tutti. Tuo Enzo. Saluti e baci per Mary. 18.6.44. Miei adorati, ho ricevuto altre due lettere del 10 e del 23.5 e i due pacchi. Sono rimasto contentissimo e commosso per la vostra bontà e interessamento. Spero avrete ricevuto i moduli e che farete altri pacchi perché, come vi ripeto, si attende solo quelli. Mettere più mangiare in natura e fumare. Fateli solidi perché sono molto movimentati. Riso, pasta, farina. Dal profondo del cuore i miei più affettuosi pensieri e ringraziamenti a tutti e di tutto. A mamma, papà, a tutti di nuovo, baci, baci, Enzo. Bene per la richiesta. Speriamo, ma baci, Enzo. 2744. Miei adorati, come vi ho già detto, ho ricevuto i due pacchi e li ho già finiti. Sono stato molto contento e ne aspetto altri con ansia, con cibo in natura e fumare. Io qui faccio sempre la solita vita. Oggi è domenica ed ho finito adesso di riparare i pantaloni, o meglio rattoppare, perché vi sono molti buchi. Come vedete vi parlo quasi di stupidaggini, perché altrimenti dovrei essere sempre triste. I momenti lo richiedono, ma è inutile e qualche volta sarebbe meglio non avere la possibilità di pensare, perché tutto ciò che si pensa rimane con un interrogativo angoscioso e il cuore si stringe. Meglio non pensare. Forse vi aspettano adesso momenti tristi, forse li avrete già passati. Spero che anche voi li sopporterete con la mia solita speranza di presto ritrovarci uniti e essere, se è possibile, un po' più felici. Cara Mary, dedico sempre a te queste due righe per inviarti il mio affettuoso saluto. Sento che anche Anna è alla piana. Anche zii Emma e Giacomo sono con voi? Saluti anche a loro. Cara mamma, tutti i miei baci più affettuosi e cari sono sempre per te, come il mio pensiero. Saluti a tutti e baci, baci, baci dal vostro Enzo. Baci, 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 Enzo. sempre se avete possibilità, mi raccomando, fate pacchi con mangiare e fumare, riso, pasta, farina. Nel gennaio 1945 giacevano negli uffici postali della Repubblica di Salò più di 500.000 pacchi destinati agli internati non inoltrati per mancanza di mezzi di trasporto. 23.744. Mamma cara, eccomi di nuovo a darti mie notizie, ancora buone e così spero sia di tutti voi. Nessuna novità ho da raccontarvi, qua è sempre la solita vita. Penso sempre a voi ed ora più di prima penso ai sacrifici che anche voi dovrete passare. Ho ricevuto altre vostre lettere che mi giungono per adesso quasi regolarmente. Sento che ancora non avete spedito pacchi. Spero che potrete farne qualcuno prima di essere liberati. Dopo speriamo che il Signore ci conceda ancora di ritrovarci presto uniti. Dalle vostre ultime lettere sento che siete tutti alla piana. Questo mi fa un po' più contento, perché spero che tutti uniti potrete sopportare meglio ogni sacrificio e forse ogni pericolo. Cara Mary, prega sempre che il Signore ci salvi da ogni sciagura e sii sempre più buona. Caro Uba, apprezza la tua presenza a casa e rendi meno triste con essa alla mamma la mia assenza. Vorrei dirvi tante cose a tutti per avere l'illusione più viva di parlarvi, ma ho poco spazio e non saprei come esprimermi e perciò vi dirò ancora che vi sono sempre vicino come sono certo voi tutti lo siete a me. Ci sia questo di grande reciproco conforto. Ricevete tutti i miei affettuosi e cari saluti e baci. Vostro Enzo. Baci, baci, baci per mamma. Fate pacchi. Ancora. Baci, Enzo. 28.44. Mamma adorata, ti scrivo oggi dopo avere appreso con certezza quasi di passare lavoratore libero. Di conseguenza, se potete, inviarmi almeno un paio di pantaloni e un paio di scarpe senza guardare all'eleganza. Siamo tutti più contenti di lasciare il reticolato e ritrovare un po' di libertà. Se sarà possibile inviare qualche risparmio, lo farò con gioia. Cara Mary, una riga per te per ringraziarti delle tue preghiere. Baci affettuosi a tutti dal vostro Enzo, che sempre vi è col cuore vicino. Baci, 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 Enzo. Dal 20 agosto 1944, con l'entrata in vigore degli accordi Mussolini-Hitler del 20 luglio, la smilitarizzazione e la conseguente civilizzazione della truppa internata venne imposta di autorità e illegalmente. Gli IMI, dimessi dal lager, divennero lavoratori liberi, paradossalmente obbligati al lavoro sotto diretto controllo della polizia politica e non più dei militari. Lasciare il lager significava una parvenza di semilibertà e una illusoria, meno scarsa alimentazione, neutralizzata dal maggior dispendio di calorie per il lavoro. Di fatto, con tale accordo, la Germania trovò l'espediente per trasformare i nostri soldati da prigionieri di guerra in quanto soldati di uno Stato che aveva loro ordinato di opporsi a qualunque tentativo di sottomissione in cittadini di uno Stato alleato. Così furono sottratti a tutti i diritti, e a tutte le garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra, sottoscritta nel 1929 dalle potenze impegnate nella guerra, la quale, fra l'altro, prevedeva specifici controlli della Croce Rossa Internazionale. I soldati italiani, privati di ogni forma di protezione prevista dai trattati internazionali, furono ridotti a uno stato di schiavitù nei campi di lavoro, dove venivano sfruttati per le esigenze belliche nei lavori più massacranti e pericolosi. I rapporti dei tedeschi con i nostri militari furono quasi sempre caratterizzati dal disprezzo, dallo spirito di vendetta e dalla volontà di umiliare sentimenti che si sfogavano in atti di brutale violenza gratuita. Con tale accordo era stata stabilita anche una retribuzione per il lavoro svolto. La moneta usata, il Lagergeld, aveva un potere di acquisto comprensibilmente basso e negli spacci in cui si poteva usare si trovavano solitamente solo birra, sapone e sigarette. In concreto il lavoro veniva retribuito con pochi spiccioli, con i quali si poteva acquistare ben poco. Belzig, lì 4 ottobre 1944. Miei adorati, mi è possibile oggi, dopo un po' di tempo, di tornare a darvi mie notizie, che come sempre sono buone. Immagino la vostra ansietà, come voi potete immaginare la mia, accentuata dagli eventi che toccano così da vicino voi, la mia casa. Mi fa paura pensare al male che può ancora colpirci, che forse mentre io vi scrivo infuria su di voi, ma devo avere ancora la speranza che mi tenga viva nel cuore la gioia più grande che abbia mai desiderata, di poter ancora provare la grandezza del vostro affetto e di potervi dimostrare col mio che il vostro dolore non è stato vano. Cara mamma, bando ai sentimentalismi che, sebbene di grande conforto, ho paura ti facciano male. So che tu sei ansiosa di conoscere un po' più di questa mia vita e, come te, tutti. Ti dirò perciò che dopo che siamo liberi la nostra condizione è migliorata. Usciamo di sera dopo aver lavorato in officina, dove, come ti scrissi altre volte, lavoro nel mio mestiere. Si lavora a turno e il mio lavoro è piacevole e mi tiene legato col pensiero sempre a voi. A pranzo non mi ospita la tua cucina, ma una non dispiacente mensa aziendale, in cui si parlano diverse lingue. Di ritorno dal lavoro mi ospita un lager, campo, costituito da baracche divise in camere di 12 persone, in cui, con un po' di buona volontà, si trovano le comodità necessarie. Vicino alla nostra baracca di italiani ve ne sono altre di lavoratori, francesi, croati, polacchi, russi. La sera si può uscire ed andare in paese, anche al cinema. Questa libertà è immensa, se pensate che per quasi un anno mi ha circondato un reticolato. Ci resta una lacuna, il vestiario, ed ancora una volta la mia preghiera si rivolge là dove è rivolto il mio pensiero, a te, a voi tutti. Fate l'impossibile per inviarmi qualche cosa, scarpe, pantaloni e, se credete, anche un vestito. Ma nel cuore c'è una speranza che questa preghiera sia vana, perché voi avete già compreso il mio pensiero. Vi ho parlato di me, vi ho detto quasi tutto, eppure vorrei colmare queste righe di domande per sapere anch'io tutto di voi. E questi interrogativi mi rimangono invece nel cuore, perché sono inutili e la vostra risposta è lontana. Voi che li indovinate potete comprendere la mia ansietà. Voi soli, con la vostra speranza, potete alimentare la mia. Mi rimane ancora molto spazio. Rivolgo perciò le mie parole a tutti, nell'illusione che possa sembrarvi più vicino, che i soli che mi amano di più possano sentire l'eco della mia voce. Caro papà, quassù sono diventati molto utili gli zoccoli che mi hai mandato. La tua paterna opera di amore non è stata vana. Grazie dal profondo del cuore. Grazie di tutto. Cara mamma, a te non so che dire perché misere sono le parole che vorrebbero edificare il tuo nome. A te e per te è sempre la mia invocazione, la mia preghiera. Cara Alda, ricorda sempre la bontà del tuo cuore, che sono certo ha perdonato a me qualche prepotenza della mia prima giovinezza e che oggi io garantisco mi amareggia ancora il cuore. Cara Lina, anche a te come sopra, ma tu pure sei molto buona e perciò grazie. Cara Dora, tu preparami qualche bella scolara con cui possa litigare al mio ritorno, se al mio ritorno avrò ancora l'ansia di avventure. Grazie, e grazie anche a te di farmi pensare con gioia alla bontà del tuo cuore. Caro Uba, tu forse non capirai l'amore profondo che lega due fratelli, ma ora certo lo devi capire, e con questo sentimento stringiamoci la mano. Cara Mary, tu sei l'ultima, la piccola. Ma sei ancora piccola? No, vero? Credo che ora sarai signorina. Ti raccomando perciò di essere buona, sempre più buona con la mamma, col papà, con tutti. Baci. Una mia riga anche per i miei cognati. A Dario il mio affettuoso saluto. A Pasquale un orgoglioso ricordo. A Giovanni una sicura promessa. Saluti e baci alla mamma e alla sorella di Giovanni, a Giovanni e Renata, particolari alla Anna, Emma e Giacomo, infine a tutti. Baci, baci, baci per voi. Vostro Enzo, attendo pacchi. Pagina 147. File 6, pagina 147. Gli zoccoli del padre gli costarono 10 frustate. Mangiando sempre zuppa, sbobba, gli attacchi di diarrea erano frequenti. Una notte in cui lo stimolo è stato più repentino del solito, nella corsa alla latrina fuori dalla baracca, ha fatto rumore sul tavolato del pavimento e la mattina seguente è stato condotto al centro del campo e frustato per 10 volte. Il tedesco che lo frustò qualche giorno prima della fuga gli chiese scusa e tenendogli il dito indice davanti agli occhi gli disse che lo aveva fatto perché gli era stato ordinato. Enzo non disse nulla, se non facendo sì con il capo. Il gesto della mano con l'indice alzato davanti al viso non si cancellò mai dalla sua mente. Lo stato di ansia e frustrazione che provò allora si rinnovò per tutta la sua vita ad ogni suo ripetersi. Così pure non lo lasciarono mai gli angosciosi sogni causa di inquietanti risvegli notturni. Non fu semplice neanche il ritorno alla vita di prima. Ci volle circa un mese solo per riabituarsi a dormire in un letto. Il fratello Uba, anche lui militare di leva dopo l'8 settembre, sfuggì alla cattura e fece ritorno a casa. La famiglia era sfollata a piana battolla di Spezia. Gli uomini di casa, quando c'era in vista il pericolo di rastrellamenti, si nascondevano in uno spazio angusto e buio ricavato nel muro perimetrale della casa, la cui entrata era occultata dal tetto e dai comodini della mamma, la quale prontamente si faceva trovare a letto sotto il tetto, ma bene in vista, teneva il pitale. Nessun tedesco pensò mai di spostare il tutto. Enzo Battolla è deceduto il 25 marzo 1974. Il 14 maggio 2014, con decreto del Presidente della Repubblica, Battolla Enzo è stato insignito alla memoria della medaglia d'onore conferita ai cittadini italiani, militari e civili, che furono deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Il prefetto della Spezia, 14 maggio 2014. Gentile signore, ho il piacere di comunicarle che con decreto del Presidente della Repubblica, il signor Enzo Battolla è stato insignito alla memoria della medaglia d'onore conferita ai cittadini italiani, militari e civili, che furono deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. La consegna di tale riconoscimento avverrà il 2 giugno prossimo alle ore 10:30 presso il plesso scolastico del 2 giugno in La Spezia, via Aldo Ferrari, in occasione della solenne celebrazione del 68° anniversario della fondazione della Repubblica. Nel pregarla di voler confermare alla mia segreteria la sua partecipazione alla cerimonia, si rappresenta che per motivi organizzativi gli insigniti dovranno accedere al settore loro riservato entro le ore 10:15. Nell'attesa di poterla incontrare personalmente, voglia gradire i miei più cordiali saluti. Giuseppe Forlani, prefetto di La Spezia. Perché ricordare? Spenta la voce dei protagonisti diretti, non rimarranno però soltanto i libri, le immagini, le videotestimonianze. Rimarrà il ricordo dei figli e dei nipoti e di quanti hanno avuto la ventura di conoscere un superstite, di ascoltarne il racconto, magari in occasione di una delle tante visite agli ex lager nazisti. È insomma ora che una nuova generazione di nuovi testimoni si assuma le proprie responsabilità, non tanto, non solo, per un doveroso omaggio alle vittime di quello sterminio, ma per l'insegnamento che da quella tragica esperienza può venire anche al nostro vivere odierno. Perché ciascuno di noi, oggi e in futuro, sappia riconoscere e combattere nella vita di tutti i giorni i segni pericolosi del razzismo e della intolleranza, di ideologie e comportamenti orientati all'esclusione, alla discriminazione, alla sottomissione dell'altro. Non per rivangare sterilmente quanto è accaduto in un lontano ieri, dunque, ma per comprendere quanto può accadere e quanto già qua e là accade oggi e più ancora domani. Dario Venegoni, dal 2015 presidente ANED nazionale, da La Repubblica, 27 gennaio 2006. File 7. Testi consultati. Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico Gerhard Schreiber, militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Dal Lager, lettere a Marisa, Enrico Zampetti. Una resistenza rimasta nell'ombra, l'8 settembre 1943 e gli internati militari in Germania, Quinto Casadio. Noi del Lager, bollettino ufficiale dell'ANEI, Associazione Nazionale Ex Internati. Gli internati militari italiani in Germania, Gabriele Ammersmann. Archivio ANED, sezione di La Spezia. File 8. Ringraziamenti. Grazie a Cristiana per aver salvato e conservato fra i ricordi di famiglia i preziosi documenti fonte di questo libro. Grazie a Raffaella Gragnano che ha condiviso con entusiasmo l'idea del libro e ha prontamente e generosamente messo a disposizione tutte le sue risorse e si è spesa con cuore alla sua realizzazione. Grazie alla professoressa Gabriella Raschi per la sua disponibilità, per i preziosi consigli, il suo competente aiuto, lavoro e per il dono delle sue bellissime parole. Grazie all'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio nazisti, ANED, sezione di La Spezia, nella persona della sua presidentessa, professoressa Doriana Ferrato, per i consigli e i suggerimenti pratici. Grazie a tutte le mie amiche della scuola di pittura di Solo Arte per l'entusiasmo con cui mi hanno sostenuta. Grazie a Dania e a tutti coloro che mi hanno aiutata e incoraggiata a portare alla luce questa storia di vita vissuta intrisa di sofferenza e di amore. Pagina 165, fine libro.